con Ibra. Ibra dentro alla cattiveria del vincente, ecco.
E io penso che Romelu stia, anche da questo punto di vista, stia crescendo. No, se ogni tanto si arrabbia, a me fa solo che piacere, ecco.
Sono adulti e vaccinati, se sono dette delle cose in campo, non so cosa si sono dette. Può capitare.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
In vantaggio il Milan, ha segnato il re del derby, Zlatan Ibrahimovic.
Attenzione, continuano le scintille adesso tra Ibrahimovic e Lukaku a distanza.
Sì, eccoli, eccoli.
Ibrahimovic sta ridendo in faccia a Lukaku.
È difficile che si arrabbi Lukaku, è come se dicesse: ti aspetto, ne parliamo fuori, ne parliamo dopo.
Quello gli ha detto.
In inglese gli ha detto: non mi ridere in faccia. Tra i due le storie erano un po' tese dai tempi del Manchester United.
Kolarov viene abbattuto da Brahim Diaz, protestano perché il tocco forse è di Ibrahimovic. Eccolo lì, espulso Ibrahimovic.
Sa chiaramente di aver messo in difficoltà la squadra, quindi la grande persona, la grande campione che è, ha chiesto scusa.
Parte Eriksen, è un capolavoro, l'Inter è in vantaggio.
Ma è un derby. Derby sono questi. Derby non è una passeggiata di salute.
Buon pomeriggio a tutti, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Beh, insomma, i temi che ha lasciato il derby non mancano, tanto che vedo i whatsappatori vocali già all'opera sul monitor 349-238-6666. Il nostro radio twitterista invece, per Luigi Pardo, chissà cosa avrà da dirci.
Ma io partirei da Eriksen, tanto Eriksen. Poi immagino. Sì, poi parleremo di tutto il resto lungamente. Eriksen ovviamente è distinto per la qualità della sua punizione, che è un'opera d'arte. Ma credo che l'aspetto forse più importante da sottolineare sia la testa di questo ragazzo, che fuori dai radar, anche con qualche umiliazione, ripeto, io ho detto mille volte, non penso che Conte sia masochista e gli sia antipatico. Conte fa le scelte nella sua perfetta visione, che poi può essere discutibile, ma insomma sempre per il bene della squadra. Poi delle volte indovina, delle volte sbaglia e c'è il dibattito, ma non penso proprio che ci sia un pregiudizio. E detto questo, per quella che è la storia di Eriksen, sono stati mesi complicati, e rispondere così, con questa testa, con questa professionalità, con questa misura anche nell'aver evitato tante polemiche, e ovviamente anche con questa qualità, mi sembra un po' la notizia del giorno.
Allora, senti qua.
Ho esortato Cristian a tirare quella punizione, è un ragazzo bravo, gli vogliamo bene, quindi è un ragazzo che si è integrato perfettamente. Detto questo, è un po' timido, speriamo anche che questo gol gli tolga un po' di questa timidezza, anche perché noi abbiamo bisogno.
Te voglio bene ma sei timido, vabbè, vediamo
no,
cosa
però,
succede
però
con
posso dirti, c'è un elemento cioè, di verità, partendo sempre dal presupposto della buona fede, perché se uno pensa che se io pensassi alla malafede di Conte nei confronti di Eriksen, penserei che è un allenatore scarso. Sì. Un allenatore che perde un giocatore così importante perché gli sta antipatico,
no, ma è chiaro, insomma,
non sarebbe un genio.
No,
ecco.
No.
Quindi questo è il punto di partenza. E il tema è questo qua, lo sappiamo che è un tema di timidezza in campo, forse anche nello spogliatoio. Però, così come secondo me ha ragione Conte nel ragionare e nel sottolineare, nello spronare Eriksen a essere meno timido e aumentare il suo ritmo, aumentare il suo livello agonistico, probabilmente qualche soluzione in più e insomma la sensazione di quello che questo ragazzo gli può dare, lo si è visto anche ieri, anche se da calcio piazzato, Conte in testa, qualche ragionamento in più deve farlo, nel senso che
Sì, tra l'altro merce rara, quelle punizioni. L'Inter non segnava su punizione per la cronaca e la statistica dal 2018, da quel gol di Cancelo, credo fosse aprile.
Appunto, vorrei quindi
vorrei sentire anche Carlo Pelegatti, che saluto e ringrazio, e andiamo su questo punto e poi su altri. Ciao Carletto.
Ciao, beh, su Eriksen, a un tifoso del Tottenham, apri la porta. Eriksen è stato un giocatore totale nel Tottenham, nel grande Tottenham di Pochettino, decisivo per l'arrivo in finale di Coppa di Champions League. Quindi poi anche io amo i trequartisti, quindi l'Inter con il 3, Eriksen dietro le due punte, secondo me sarebbe potuta essere una soluzione affascinante. Io non sono Conte, non alleno al piano Gentile, non vedo ovviamente i pro e i contro di ogni situazione, vedo il massimo rispetto delle decisioni dell'allenatore, però indubbiamente Eriksen è tra i primi, non lo so, 20 giocatori europei,
sì. Talento non sicuro, sia, sì.
Non credo che vada sotto oltre i 20 giocatori più forti d'Europa.
Senti, come ti sei svegliato stamattina?
Sereno, molto sereno, molto sereno. Io so che poi Pardo, so già perché lui è fatto così, alla fine del mio intervento dirà: fame coacta, vulpe salta in vena, uva ma te beba, subis talens viribus.
E sì, dirà proprio così.
Esattamente questo, io. Esattamente
esatto,
questo.
Perché lui ha studiato Fedro ed Esopo, certo. E quindi la volpe e l'uva. Ma sono molto sereno perché ero molto preoccupato prima della partita, dopo il match con l'Atalanta. Ho rivisto il Milan che ha giocato a calcio come a Cagliari, cioè 8 giorni fa. Non sono d'accordo con chi parla di un Inter che meritava la vittoria, perché dopo il 60esimo l'Inter ci poteva fare 22 gol, questo l'abbiamo visto tutti. Ma io andrei a giudicare la partita fino al 60esimo, l'espulsione colpevole Ibra, ma stiamo parlando di calcio giocato adesso,
sì.
E mi sembra che il Milan e Inter, ricordo le due occasioni nette per l'Inter, un salvataggio sulla linea e la parata di Tatarusano, ma anche le due buone occasioni con Leao e Ibra del Milan. Siamo rientrati in campo, le due squadre sono rientrate in campo e non mi è sembrata che nel primo quarto d'ora l'Inter abbia fatto delle cose straordinarie. Quindi questa Inter che meritava fino al 60esimo, quando 11-11. Vado a vedere l'Inter candidato allo scudetto, il Milan ieri mi sembra che non abbia assolutamente demeritato e abbia giocato una buona partita. Ecco perché è dispiaciuto per l'eliminazione, ma questo 26, cari amici miei, segnatevelo perché potrebbe essere una data molto importante per il proseguo della stagione.
Io sono d'accordo con te, poi aggiungerò anche un'altra cosa dopo aver sentito Pardo parlare in latino.
È bello venire da te perché sei quasi sempre d'accordo.
Beh, ma sai, ma non per piaggeria o perché è la verità.
È la verità.
È la lettura che darei anche io della partita, aggiungendo che il Milan in fondo non ha fatto un cattivo affare, con un po' di malizia. Perché è vero, finisce la Coppa Italia, la finisce a testa alta, evitare la Juve e pure i supplementari ieri sera non mi sembra un cattivo affare, quel doppio confronto che è scivoloso.
Anche perché nei supplementari, anche perché nei supplementari lì sì che il Milan, oltre i 30 minuti nefasti per Milan e Inter, ci sarebbero state la possibilità di subire anche 2, 3, 4 gol, perché l'Inter
veramente ci sta facendo.
Ti anticipo sul mio canale YouTube cosa scriverò e ti assicuro qualcuno del Milan non mi ha detto che stupidata dici. Il mio titolo domani sarà una sconfitta perfetta.
Quindi meglio averla persa nei tempi regolamentari. Ma allora sono abbastanza d'accordo con Pelé, nel senso che ieri il Milan con mille assenze,
è l'abitudine
11 contro 11 è stato ampiamente in partita, anzi era davanti, e quindi secondo me questo è un dato. Ho anche confermato la sensazione che ho in testa dall'inizio dell'anno, cioè che l'Inter in valori assoluti secondo me abbia qualcosa più del Milan, e secondo me la partita di ieri, al netto di tutti gli episodi, in qualche modo lo conferma. A me sembra che l'Inter, e non è la prima volta che succede quest'anno, quando smette di ragionare, quando smette di frenarsi, quando in campo ha la necessità, il dovere di premere sull'acceleratore, ieri per carità, nell'ultima mezz'ora con l'uomo in più, quindi con un vantaggio oggettivo, tra l'altro un uomo non banale, perché Ibra non è un giocatore banale, beh, insomma, l'Inter in quei casi lì mi sembra che dia il meglio di se stessa. Mm. Mi ricordo il finale contro il Torino, c'è una sensazione che ho avuto 3-4 volte quest'anno, abbastanza
ma non, però ieri 11 contro 10 Pier
ma certo Carlo, l'ho detto e secondo me è importante. Detto questo, però, c'è stata anche una superiorità evidente, cioè c'è stata una superiorità evidente da 11 contro 10, quindi possiamo discuterne per delle ore. Siamo, secondo me, la misura, cioè la verità sta nel mezzo, cioè l'Inter comunque ha dominato, ma ha dominato con l'uomo in più, e quindi questo è assolutamente oggettivo. E poi,
con
ragazzi,
l'uomo in più,
forse...
ma aggiungerei con quell'uomo in più. Saluto anche Michele Dalai, ciao Michele.
Ecco, bisogna parlare poi di quella piccola cosa, di quelle piccole cose che sono successe. Prima o poi ci tocca. Volentieri anche.
Non so se hai origliato quanto stavano dicendo Carlo Pelegatti e Pierluigi.
Sì, ho sentito, ma trovo tutto sacrosanto, non per essere ecumenico e dire che hanno tutti ragione. Sono molto d'accordo con Pier sul fatto che anche nel derby d'andata in campionato l'Inter ha giocato meglio, se esiste un giocato meglio in una partita tesa come quella di ieri. È solo che è come vittima di una nevrosi dell'esecuzione, no? Per cui bisogna arrivare in porta sempre nello stesso modo o fare esattamente quella cosa, e forse le manca spessissimo la lucidità. Io ho visto tante partite bloccate con tante occasioni dell'Inter che non riesce a segnare. Poi è chiaro che il termometro emotivo di una partita come quella di ieri cambia nel momento in cui esce Ibrahimovic, che per il Milan pieno di assenti poi è anche un punto di riferimento, no? È quello che a pezzi in fuori chiama gli altri a salire, spiega agli altri di stare calmi, e in realtà ieri è mancato lì. Io ieri ho visto l'Inter meglio fin dall'inizio, molto meglio a tratti, anche nel primo tempo, al di là di quello che dicessero le statistiche. Abbiamo dico da tifoso, preso un gol molto bello di Ibra, ma molto sciocco, tre uomini vanno a saltare, Kolarov lascia un metro e mezzo degli attaccanti più forti, non del mondo, sempre, che quindi ci va a nozze su quella palla. Però la partita ieri sarebbe stato strano perderla anche in 11 contro 11. Poi è chiaro, Milan quest'anno è una signora squadra e quindi è faticosa, è una squadra difficile da giocare, quindi
ieri ero
soddisfatto di quello che
ieri è tornato una squadra difficile da giocare dopo che contro l'Atalanta non era stato. Allora arriviamo al vulnus del discorso, perché Ibrahimovic ha twittato in inglese, in Zlatan World, ve lo leggo in italiano: nel mondo di Zlatan non c'è spazio per il razzismo, qui noi siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali, noi siamo giocatori, alcuni migliori di altri. Questo è il tweet di Ibra. Ecco, voglio chiedere a Carlo Pelegatti, partendo da lui e poi salutandolo, cosa ne pensa dell'episodio di ieri sera.
Allora, è un episodio ovviamente brutto, mi sembrava che la decisione più giusta fosse l'espulsione di entrambi. Vorrei solo sperare, perché sai che Ibra è trattato sempre in una certa maniera, che non venisse fuori che il cattivo Ibra è il buono, è Lukaku, il poverino Lukaku. Tutte e due si sono comportati male, è iniziato Lukaku prendendosi una con Romagnoli, Ibra si è messo in mezzo parlando con Lukaku, parlando un verbo normale, insultando, così non facciamo i buonisti. L'altro ha replicato pesantemente. Ecco, già per esempio ho avuto un collegamento precedente, gli ha dato manchi. Io non ho visto le riprese televisive che hanno ancora reso più cruenta, ancora e forse più forte la cosa, da San Siro dall'alto. Non vedi due che litigano, ma non ne ti rendi conto. Ecco, mi sembra che tutti i giornali abbiano riportato questo little donkey, asinello, che non è una soluzione, è attenzione, ma un conto è dare manchi, un conto donkey, scimmio o asino, sono due animali dignitosi, ma ben diversi, e sappiamo il perché. E quindi non voglio, spero che non venga passato come due, un episodio brutto da condannare per entrambi. Non c'è una classifica del più buono o del più cattivo, e quindi mi auguro che passi questo. Erano da espellere entrambi, non sono stati espulsi. Ibra poi ci ha messo il carico a bastone prendendo la secondo giallo ingenuo. Ecco, l'importante è che non ci sia la classifica o incomincino a dire uno all'altro, perché mi sembra che siano sullo stesso piano sul fatto
perché,
che dovevano essere.
Perché Ibra è così nervoso? Poi ti saluto.
Nel primo tempo segni di nervosismo non era.
Beh, insomma, ha litigato con Zapata, quelle dichiarazioni dopo l'Atalanta.
No, litigato
forte.
No.
Beh, insomma,
no.
Si è preso. Beh,
Beh, se l'è presa, gli ha risposto in questa maniera sorridendo. Dopo Atalanta sì, perché non ha gradito l'atteggiamento del Milan anche a livello tattico, e l'ha detto subito. E chiudo ricordando una cosa, cioè Ibrahimovic secondo me c'era del passato con Lukaku dai tempi del
certo,
match.
Certo. Questo lo sappiamo, l'abbiamo letto.
Ma
del
non
fatto
è una soluzione.
No,
è
ma
una
non
se la sarebbe presa così con Icardi, secondo me.
Probabilmente no. Ciao Carlo, grazie.
Un abbraccio, un saluto.
Ciao Carlo Pellegatti. Ciao, Michele, ciao. Stai con quelli che, ma che brutto spettacolo, che in eleganza con i ragazzini davanti alla TV, o con quelli che ci sono pure, capi tribù che si scontrano, c'è ancora vita su questo, e adrenalina su questo pianeta.
Faccio tantissima fatica a parlare di questa cosa, sto trovando un punto che resti lo stesso, dall'inizio alla fine del mio stesso discorso. Guarda, quello che credo è che c'è una certa... Non avevo mai visto Lukaku reagire così, Lukaku non ha mai reagito così.
No.
Ma ti parlo del fatto con Romagnoli, sì. Nel senso che Romagnoli fa un fallo di gioco, ci mette il carico del gomito, ma stanno giocando a pallone e sta marcando uno molto forte e molto fisico. Lui ha quel primo scatto nervoso che non è da lui e che è stranissimo, nel senso che... ora non dico che nel prezzo del biglietto del professionismo c'è, cioè, di pigliare un fracco di botte se giochi attaccante, però un po' sì. E lui è uno che non si è mai lamentato, così come Ibra, devo dire, con lo stesso tipo di atteggiamento, un po' diverso poi nelle reazioni, ma la stessa postura, no? Che prendere dei calci è parte del gioco. Invece ha avuto una reazione molto nervosa. Quello che è successo con Ibra è frutto di un rapporto datato, evidentemente, in cui tutti e due hanno messo una prima parte di responsabilità, Lukaku nel cercarlo perché l'altro rideva, questo è quello che chiedeva da casa, che io non voglio, e l'altro invece non andarsela a cercare. Poi diciamo che io non amo particolarmente, io amo moltissimo Ibra, nonostante lui detesti l'Inter, non amo particolarmente la sua postura, nel senso che secondo me è il peggior nemico di se stesso, intanto, perché questa cosa un po' da più da bullo che non da cavaliere senza paura danneggia lui alla lunga, questo culto dell'immagine, del duro, lo danneggia alla lunga. E quello che è successo dopo, guarda, io vorrei che ne parlassero loro due, perché io se dobbiamo trovarci qui a lavorare sul labiale noi, Monkey Donkey, è un pianto.
No, ma appunto, questo di sicuro. Pierluigi, ci ha raggiunto anche Beppe Severgnini.
Senti... Ciao Beppe, ciao, come stai? Buongiorno a tutti, mi sono autoinvitato per una volta e vi ringrazio davvero.
Ed è meraviglioso. Che ne pensi di quanto diceva Michele Dalai, ma soprattutto di quanto abbiamo visto ieri sera?
Ma ho sentito diverse cose intelligenti, vi ascolto spesso su questa questione. L'unica cosa mi permetto di dissentire è che sono tutti colpevoli, andavano buttati fuori tutti e due, questo è evidentissimo a tutti, però c'è un provocatore e un provocato, non c'è dubbio, e Ibrahimovic ha purtroppo questa roba qua, la parola bullo è venuta fuori ed è il grande limite di un grandissimo giocatore, che è quello che ha tirato fuori l'Inter dalla palude tanti anni fa, ve lo ricordate?
Sì.
Ed è quello che impedisce a questo giocatore, secondo me, di entrare nell'empireo dei Messi, dei Ronaldo, dei Pelé, questa roba qui, perché è un uomo incredibile e che forse non gli ha fatto vincere la famosa Champions, è andato via perché voleva vincere, poi l'abbiamo vinta senza di lui. Il destino è molto equo in queste cose, secondo me, ed è il limite caratteriale del personaggio, che è un grande giocatore, non lo capirà ormai, anche a una certa età, per cui se non l'ha capito adesso non capisce più.
Pierluigi?
Ma io credo che l'abbiamo sottolineato e l'ho dato mille volte, Ibra, secondo me dietro alla crescita incredibile, sorprendente per certi versi del Milan di quest'anno c'è tantissimo Ibra. Poi probabilmente mi viene in mente la telefonata di un ascoltatore, non so se ieri o l'altro ieri, dopo Milan-Atalanta, in quest'ultimo periodo c'è un po' di eccesso, di ruolo, di protagonismo, di nervosismo, sono esseri umani. E quindi valutando strettamente la prestazione sportiva, ieri Ibra ha perso perché poi anche l'ingenuità clamorosa che lui fa nel secondo tempo in qualche modo è figlia di questo nervosismo cosa. Quindi se io devo valutare da un punto di vista strettamente di efficienza, di prestazione,
quello che succede ieri, al di là di tutte le implicazioni morali, mass-mediologiche, sociologiche, di quello che si sono detti, ieri Ibra ha perso. Ieri Ibra ha perso la sua partita, Lukaku è rimasto in campo, ha segnato il rigore, è stato in campo fino al 90esimo, ha visto, fino al 100esimo e ha visto la sua squadra vincere.
Poi, su questo
quindi
punto,
Ibra credo che debba ritrovare un minimo di fine tuning, direbbero quelli che fanno marketing americani o inglesi, Beppe che è un esperto, sa fine tuning, cioè deve secondo me un pochino regolare, no, come il minimo di un motore, nel senso che la sua energia, il suo carisma, la sua personalità è fondamentale per il Milan. C'è bisogno che lui non sia soltanto un calciatore, ma che sia un leader e che sia un'ispirazione per gli altri, che in certi momenti vada lui a risolvere le questioni. Però in queste ultime partite qualche segnale c'era stato, mi sembra che stia un po' esagerando.
Sì.
Poi ci sono chiaramente tutti gli aspetti legati al linguaggio. Qui io credo che insomma il fattore umano sia venuto fuori, quindi
certo,
sono d'accordo con Michele.
Certo.
C'è una parte di quello che succede ieri che è legato a due ragazzi che, per quanto miliardari, per quanto ormai multinazionali vere e proprie, quando vanno su un campo di calcio, se si detestano può succedere una scintilla e se lo dicono in faccia. Poi ovviamente sappiamo, e questo bisogna ricordarlo sempre, che ci sono alcune parole che sono inaccettabili, non si sa se sono state dette. Mi piace la precisazione di Ibra che parte da quel concetto lì, perché non ci può essere spazio da questo punto di vista per nessuna forma di confusione. Ci sono alcune parole, mentre molti insulti nel campo da calcio sono accettabili e fanno parte della vita, alcune parole sono proibite semplicemente perché sono parole che richiamano a crimini, richiamano a...
Devono essere proibite non solo su un campo da calcio, tu lo sai, no?
E esatto. Questo vale ovviamente per le persone di colore, vale per molti meridionali che spesso sono stati discriminati, lo sappiamo, fino a pochi anni fa ancora succede. Ci sono mille situazioni nel mondo e quelle non sono accettabili per questo motivo. Se uno mi dice Pardo sei un ciccione, sicuramente lo fa per ferirmi, a parte che c'ha ragione, ma chiaramente questa cosa qui non richiama
ma
una
infatti,
sofferenza, non richiama un concetto assurdo, delinquenziale, di superiorità di qualcuno.
Sottolineerei il tweet di Ibra che ho appena letto e che sgombra questo campo e,
sì,
e sono
e poi però non rinuncia alla polemica.
Non rinuncia alla polemica, ci sono siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri. Volevo chiudere con Beppe, che di nuovo ringrazio per essere intervenuto, e con Michele invece con una pennellata su Amleto Eriksen, che segna il gol su punizione, perché la serata, questa serata così strana non poteva che finire così, Beppe.
Ibra non è, scusami, ma bisogna dire, non è razzista, proprio la sua storia
certo.
Proprio questo è escluso. Ha voluto fare il bullo e non tiri fuori con un uomo come Lukaku, vicende familiari, il calciatore in campo ha giocato anch'io, se ne dicono di tutti i colori, ma lui voleva essere visto in questa cosa. Secondo me è una prova anche del tempo che passa, ci sono persone col tempo che passa, io ho visto persone diventare autoritarie nel lavoro, per esempio a 60 anni alzare la voce, fare tripulli, perché sentono che l'autorità scema, il tempo sta trascorrendo e c'è un limite, e allora caricano questa cosa qua. E lui, secondo me, questa di ieri è una prova di debolezza, non è una prova di forza. Eriksen, sono felicissimo, sono convinto come tantissimi interisti che Conte, comunque anche per una questione di rispetto per un grande campione, bisognava, e mi sembra che siamo arrivati al punto finalmente, decidersi a usarlo. Trovagli un ruolo, ma ragazzi, Eriksen non è la prima schiaffa, quindi sono sicuro che il calcio è bello che succedano queste robe strambe.
Sì.
Ma ieri, e per finire, scusami Carlo, però l'avete detto, che l'Inter, qualcuno l'ha detto, che come uomini, come spirito, è al momento più forte del Milan. Io non voglio fare il bullo come Ibra, lo credo anch'io. La scomparsa della squadra dal campo, è vero che 10 contro 11 è difficile, però era quasi imbarazzante. Io sono convinto che molti milanisti hanno detto per fortuna è finita qui.
Ma l'ha detto prima Carlo Pellegatti, ha detto per fortuna,
sono,
perché se ne pigliavano, se finiva potevano
non
prenderne 4
e allora
poi gliela vai a spiegare il resto della settimana alla squadra, ai milanisti. Grazie Beppe, grazie davvero, ti abbraccio.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
Chiudo
ciao.
Con Michele Dalai su queste considerazioni, Michi.
Ma su Eriksen dici?
Sì.
Ma sai, Eriksen, allora, Antonio Conte alla Juve si trovò un giocatore che non era nei suoi schemi, si chiama Andrea Pirlo, solo che era Andrea Pirlo, nel senso che era già Andrea Pirlo da tanto tempo, e quindi in quel caso in qualche modo si adeguò, cambiò modo di giocare anche per Pirlo. Eriksen non è Andrea Pirlo, è un grandissimo giocatore, gioca a pallone meglio degli altri. Poi giocare a calcio a volte è un'altra cosa, ma gioca a pallone meglio degli altri, tratta la palla meglio degli altri. Quello di ieri è un incidente probatorio, cioè è successo che dovendo metterlo dentro, finalmente lui però ha fatto Eriksen, invece di appassire e deprimersi perché è utilizzato col contagocce o nei tempi di recupero eccetera, ha giocato come gioca. Anche quei minuti sono stati belli di Eriksen, tutti gli ultimi minuti di ieri, è entrato nella partita, ha fatto una cosa che si aspetta da lui. Io sono, non so come si dica, coniamolo, ericksoniano, si dirà così, di ferro. Mi piacerebbe che il dogmatismo, che è poi anche la forza di Conte, si adeguasse un po' alla bellezza di questo giocatore. Cioè a me piacerebbe vedere in campo Eriksen ogni tanto, ecco. Anzi, spesso.
Si devono adeguare l'uno all'altro. Lo so, sì, che è un concetto, sì, che sì, possa andare da Cristiano, ma è l'unica cosa che va fatta. Cioè Eriksen deve fare un passo in termini di limatura di questa sua timidezza, quindi dal punto di vista agonistico deve avere probabilmente un impatto diverso. Noi non siamo tutti i giorni agli allenamenti dell'Inter, non sappiamo esattamente che tipo di approccio abbia, e Conte deve, secondo me, pensare a qualche opportunità in più, perché lo diciamo da mesi, è uno spreco. Cioè un giocatore così non è un giocatore, ma non c'è, posso dirti, non avevo bisogno della polizia di ieri, cioè, la polizia di ieri è una conferma, ma già si sapeva.
Incidente probatorio, no?
Eriksen, Sven Goran Eriksen, un'altra faceva allenatore di tante squadre, ma stiamo parlando di Eriksen, che è centrocampista offensivo. Bene, e quindi Eriksen è un giocatore che fa la differenza, che può fare la differenza, che l'ha sempre fatta, e siccome l'Inter non è ancora una squadra perfetta, il famoso piano B, lo so che piano B fa pensare a un altro allenatore e a un post partita non simpatico per Antonio Conte, però secondo me proprio potrebbe contribuire ulteriormente, certo, alla ricchezza del kit tattico di un allenatore, certamente, che per me è un grande allenatore come Antonio Conte.
Ecco, posso dire una cosa, Pier, che è molto vero, ieri mi ha stupito tantissimo il finale di Conte, che in conferenza per la prima volta ha dichiarato il tema Eriksen per quello che lui lo considera, per come lo considera, cioè ha detto è timido. Quella parola lì, per la prima volta quell'aggettivo applicato a Eriksen pubblicamente, a me ha spiegato delle cose.
Chiaro, è chiarissimo, Michele, è chiarissimo. Credo sia il cuore di questo difficile rapporto tra un grande giocatore, tecnicamente.
Problema fosse questo, ma ieri l'ha detto, sono d'accordo. Cioè, allora, ieri ha detto plasticamente quello che fino ad oggi si poteva soltanto immaginare e presumere.
Allora, grazie Michele Dalai. Borsa subito, poi abbiamo un grande ospite subito dopo la borsa stessa e continuiamo su questi temi.
È stata giusta l'espulsione di Ibra, ma Lukaku è un santo. Mettiamola 10 contro 10 e poi vediamo come va a finire.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
E correndo, correndo di notte da solo, prendi la tua tuta blu, stella, stella, crudele. Fammi correre di più.
Sebinonella, buongiorno, che piacere.
Buongiorno a voi.
La sai questa? Mi sa di sì.
La so, sai. La conosco.
E tu, anche tu, Pier, immagino.
La conosco e posso dire con gioia di averla sentita anche qualche volta in macchina con Sebinonella. Quindi... insomma, non sono, ho avuto anche la versione live, anche la versione live unplugged.
Senti Sebi, come ti è venuta la voglia di raccontarti il vento in faccia e la tempesta nel cuore? Biografica scritta con
Giancarlo D'Antu. Arriva da lontano questa storia. Arriva da lontano. Il buon Giancarlo Dotto mi conosceva da moltissimi anni, e sapendo qualcosa, non tutto naturalmente, ma sapendo qualcosa della mia stupidissima e inutile vita, pensò molto tempo fa che poteva venire fuori una cosa carina, e quindi ne abbiamo parlato qualche volta, così io non sono, voi sapete, genovese, sangue sarda, non mi piaceva molto questa cosa. E alla fine ho ceduto, sarà l'età, sarà la puntina d'Alzheimer, sarà non so che cosa, e alla fine mi sono deciso, ho detto vabbè, nella mia vita ho fatto tutto, ho conosciuto anche Pierluigi Pardo, quindi ho detto mi lascio andare completamente, quindi ho detto vabbè, dai, facciamo sto cavolo di libro, che non se ne può più. E via, ci siamo messi lì a lavorare su questa cosa.
Sì, no, conoscendoti meno di Pierluigi, ma un po' sì, a distanza sebbene, cioè no, chiedo conforto di Pierluigi. Ecco, Sebino che si racconta, non me l'aspettavo.
Guarda, io quando era un anno e mezzo fa, c'è stata un'intervista mitologica, una delle più belle interviste di sport, insomma, degli ultimi anni. Invito le persone a leggere il libro, anzi adesso corro a comprare il libro. Ma quell'intervista lì era stata incredibile. L'intervista
di Giancarlo Dotto. Se ti interrompo un attimo, tu lo sai che sì, per un genovese è fondamentale che corri immediatamente a prendere.
Esatto, sto correndo, guarda, sto già andando. No, e quell'intervista era fantastica. Io Sebino lo conosco da tanti anni, è secondo me una delle persone che meglio rappresenta la forza, la realtà, il coraggio, la robustezza, ma anche la fragilità, no? Anche questo atteggiamento bonario nei confronti della vita. Cioè, per me è veramente una persona speciale, quindi non vedo l'ora di leggerlo e di comprarlo, ovviamente. Lo vado a comprare, tra l'altro anche a buon prezzo, approfittate dell'opportunità. Perché veramente questo mix, la cosa bellissima di Sebino, è questo mix fra il suo essere stato un calciatore, veramente un gladiatore in campo, una persona poi di grandissima ironia e autoironia, una persona per bene, una persona leale, proprio da calcio inglese, nel senso in cui io mi immagino il calcio inglese, cioè quel posto dove ti dai un sacco di botte in campo, ma di fondo c'è una lealtà e c'è una bontà, un rispetto nei confronti degli altri che è enorme. E io sono molto felice di aver lavorato con lui tanti anni e non vedo l'ora di abbracciarlo.
Io posso aggiungere solo che proprio tu, Pier, forse sei una delle poche persone che mi conosce meglio, poi perché le nostre frequentazioni, il nostro lavoro ci hanno portato a molte giornate da trascorrere insieme lavorativamente, ma soprattutto nella ristorazione, che è un dettaglio mica da ridere.
Esatto.
E quindi insomma abbiamo avuto modo di parlare molte volte, io credo che non... tu mi conosca un pochino più degli altri, insomma, no? Ma conosci anche la mia situazione, le mie figlie, le mie cose, anche l'aspetto familiare, eccetera, eccetera. Quindi sono contento, insomma, a sentire queste tue parole.
Senti,
aggiungo, scusa, l'ultima cosa, che ci sono dei momenti della mia vita in cui, quando devo pensare di fronte ai problemi, ai casini che abbiamo tutti, ho dei fotogrammi di cose, di situazioni che Sebino ha affrontato, e secondo me le ha affrontate con la forza, con la maturità, col coraggio che non tutti hanno. Quindi per me, adesso qua stiamo esagerando, stiamo alla lingua in bocca e vorrei evitare questo momento, però per me Sebino è proprio un'ispirazione. Un'ispirazione.
Non spoileriamo troppo il libro, perché sennò poi che...
No, ma anche perché sto perdendo tempo, devo comprare il libro.
Tra le altre cose, Sebino, hai scritto che non leggi volentieri biografie di altri giocatori, ma leggeresti volentieri quella di De Rossi, che però non scriverà mai, e quella di Gattuso, che ti piacciono le emozioni forti.
Mi piacciono le persone. Mm-hmm. Io sono uno molto attento alle persone, e ritengo che queste due persone che hai citato possano essere due persone che possono darmi qualcosa. Sì, io non amo chiaramente, se per biografie o libri di calciatori intendiamo le solite cose, aneddoti, eccetera, eccetera, chiaro, non mi piace questa cosa. Il mio libro nasce così, parlando con Giancarlo Dotto, volevamo fare una cosa diversa, tutto è partito dai tifosi, diciamo così. I tifosi che per una vita seguono i loro idoli, i loro calciatori preferiti, eccetera, eccetera, finisce la carriera e poi si scopre che questi tifosi non sanno assolutamente niente di questi loro idoli. E io volevo invece spiegare così a modo mio cosa c'è dietro e dentro una maglietta da calcio, insomma. Ecco, dico a tutti, non vi aspettate di trovare su questo libro aneddoti o che ne so, prestazioni sessuali o il numero delle donnine che giravano negli alberghi in ritiro, cose di questo genere. Ecco, insomma, no, non è questo, insomma, voglio dire. Volevo parlare solo di Sebastiano e non di Sebino, di tutto quello che è successo nella mia vita e quello che succede giornalmente nella vita di tutti gli sportivi di questo mondo, che siamo persone uguali, identiche a tutte le persone di questo mondo, eccetera, eccetera. Insomma, sì. questo era l'intento.
Alla luce di tutto questo, vado sulla cronaca e ti chiedo cosa ne pensi di quanto abbiamo visto ieri sera a San Siro, perché oggi è l'argomento e l'oggetto del contendere. Uh-huh. Ibra-Lukaku.
Ibra-Lukaku.
Sì, quel confronto lì.
Allora, se dovessi scommettere un euro, Stefano Cacciotti, non lo so, cavolo, Ibra è ignorante come una zucchina, nel senso buono della parola, ma quell'altro, mamma mia, se ti prende però te fa male, oh. Non lo so, che differenza di peso c'è tra i due, tanto bisogna valutare anche quello. Scontro titanico, bellissimo, non so, mi è sembrata un po' esagerata la reazione di Lukaku dopo aver subito una sfallata, insomma, se giochiamo a calcio e non a scacchi, quindi. Voglio dire, dovrebbe essere anche abituato, no? E va bene, da lì poi nasce il tutto. Beh, è bello comunque, perché comunque è un derby. Io non, a me un derby che finisce con zero ammoniti, sinceramente, non faccio fatica a pensarlo e non mi piace neanche. Ma io sono abituato ad altri derby, quindi magari.
C'è chi dice, o scrive, hanno fatto una brutta figura.
Ma io credo che in campo possa succedere, ragazzi. Stiamo parlando di uno sport di contatto, quindi ci può stare tutto, ci può stare anche la parola fuori posto, no, poi tanto queste cose si risolvono, poi ci si incontra, ci si ripete, eccetera, eccetera, poi passa tutto, passa. Però almeno derby, dai. Io credo che sia anche bello da vedere, no? Un po' di sano agonismo, un po' di sana rivalità, sono tutte cose che aiutano sempre più ad amare questo sport.
Ciao Sebi, grazie, ci sentiamo presto.
Ciao Sebi,
ragazzi, ciao Piero.
Ciao.
Corro.
Corri, è certo che devi correre. Allora, ci vediamo per il traffico, dopo torniamo perché abbiamo una valanga di reazioni degli ascoltatori su quanto abbiamo detto e stiamo dicendo e raccontando.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Se Buffon è stato deferito alla procura per un codroipo lanciato al compagno di squadra Frabotta, mi aspetto quantomeno 77.000 giornate di squalifica a Lukaku, che ha detto a Ibrahimovic che gli spara in testa. Mi pare equo, no?
Ibrahimovic ha semplicemente fermato la prepotenza che l'attaccante dell'Inter stava facendo sul giovane Romagnoli. Tutto qua, non ci vedo nient'altro, sono colpevoli nello stesso modo.
Beh Ibra, un lato positivo se ben ci pensi c'è, nei fine settimana di febbraio sei libero per Sanremo, tutto sommato non è male come titolo, bravo, complimenti.
Opinioni degli whatsappatori 349-238-6666, più o meno condivisibili, insomma, poi ognuno ha la sua opinione.
Ma c'è un elemento, Carlo, secondo me, mi riferisco anche a quello che diceva Sebino, che insomma è abituato a un calcio anni 80, che era un calcio in cui spesso nei tunnel non è che c'erano 50 telecamere.
Ma no.
Cioè la componente agonistica secondo me non va colpevolizzata a prescindere. È ovvio che poi il linguaggio è importante, proprio per quello che diciamo mille volte, perché se linguaggio che evoca violenza, discriminazione, si scende su un piano completamente diverso.
Assolutamente.
La rissa da campo, ovviamente, quando poi dopo, il giorno dopo, ci si chiarisce, o anche se non ci si richiarisce, comunque si ragiona sul fatto che si è esagerato, perché si è esagerato, fa parte del calcio, e fa parte, secondo me, dell'elemento umano che si basa anche sull'errore, e cioè il fatto che questi giocatori, per quanto appunto ricchi, multinazionali ragazzi, pieni certo. di tutto eccetera,
anche di adrenalina, di ego, di
uomini
tutte
che vanno in campo sì. e che in qualche caso si stanno veramente sulle palle l'uno con l'altro sì, perché sì. non tutti ci
Guarda,
stanno simpatici nella vita.
Se non hai visto,
eppure
poi ti
io
mando...
che sono uno che mediamente che non ho molti, cioè sono uno per poche persone, però c'è qualcuno che mi sta sul quindi voglio dire, poi
capita,
in campo
no?
può succedere.
Esatto,
l'adrenalina,
metti giunto questo
acceleratore di adrenalina.
Guarda,
di...
Dopo ti mando, se non te la ricordi, il video YouTube di una celebre rissa tra Dr. J, che ovviamente sai sì. chi è, Giulio Serving, e Larry Bird, non esattamente due prodotti del disagio suburbano, ma la rissa no, dove sono andati, se le sono andate. Oh, non è stato un bello spettacolo, non è una qualcosa di cui andranno fieri, ma è qualcosa che è successo noi, perché è uno sport può succedere.
Cioè io vorrei spogliare l'elemento moralistico della questione. Nel
Bravo,
senso che
esatto.
noi non possiamo desiderare il calcio antico e romantico.
E anche quello
e
del
poi,
tifo vorrei
togliere. E poi se
due
litigano, dobbiamo dire con chiarezza assoluta che tutte le volte in cui anche in uno scatto di ira viene evocata una parola che può essere discriminazione, razzismo o violenza, si sta commettendo, si passa su un altro piano.
Esattamente.
Il vaffanculo in campo o la rissa in campo o il momento in cui non sei perfettamente lucido fa parte della vita, fa parte del pallone, fa parte di quello che siamo. Non è che dobbiamo fare gli applausi e dire quanto siete stati bravi, che bello spettacolo, ma nemmeno secondo me stare lì a bacchettare la cosa di per sé. Poi ripeto, se ci sono state qui
esatto il punto è quello
di quello che ci sono detto, no, se ma ci sono state delle parole sono inaccettabili. Però io sono d'accordo con Severgnini che tutto è, credo almeno che un milanista, che Ibra insomma non credo che sia un razzista, non ha mai dimostrato di esserlo in tutta la sua vita.
Ma infatti
quindi,
nel tweet che ha fatto roba... oggi è stata l'unica cosa che ha precisato. Poi sono appunto, stando su questa lunghezza d'onda, sono tentato di credergli, tendenzialmente gli credo su quanto ha detto: il razzismo non fa parte di me, del mio modo di essere. Poi ci sarebbe tutto quell'altro piano da analizzare, ma adesso devo dare la palla a Cristian da Pisa e Paolo da Ravenna, che è quello del fatto che in questo momento storico c'è questo incredibile acceleratore di particelle che è il vuoto e la televisione. Paolo da Ravenna, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Allora, io concordo con Beppe Severgnini, sicuramente che è un grande, e anche con voi, però in particolare, visto che ci abbiamo un parto collegato, gli potrei dire: non è vero che sono dei banali gli altri 21 giocatori che sono in campo rispetto a Ibrahimovic, perché chiaramente dar del banale a delle persone, a dei ragazzi che poi tra l'altro ti danno l'anima e sono anche pagati e quotati.
Ho detto che 11 contro 10 con l'espulsione di Ibra, che non è un giocatore banale, cioè comunque è uno dei fuori classe del Milan, o no? Oppure questo è mancare di rispetto agli altri?
No, assolutamente. Sono tutti fuori classe lì direttamente. Però quello su cui volevo soffermare era una cosa.
Beh, tutti fuori
classe. Una mano anche
però,
voi.
Però Paolo, tutto fuori classe? No. Ci sono giocatori più fuori classe degli altri. Cioè,
sì, chiaro.
Vogliamo discutere il peso specifico
di
Ibrahimovic? Vabbè, non ci sto tanto. Dica.
No, assolutamente. Allora, la cosa che volevo chiedere a voi come professionisti del settore era quella di cercare di dare una mano a questo sistema, perché vedo che a volte ci facciamo tutti prendere da quell'ansia da partecipare, da competizione. Il fatto è questo: ieri sera ho visto la partita, io non tengo per il Milan, per l'Inter, ma ho visto la partita con mio figlio sperando di vedere una bella partita. Poi a un certo punto ho visto questa scena che insomma mio figlio che gioca a calcio, insomma non è che gli ho insegnato molto io a fargli vedere questo, ma soprattutto i campioni che dovrebbero dimostrare e dare l'esempio. E qui e forse il problema si doveva essere subito doveva essere risolto subito dall'arbitro, e magari se li cacciava fuori al volo così dava una sistemazione a tutto, se la vedevano negli spogliatoi come si faceva forse una volta e siamo a posto, nessuno vedeva più niente.
Possiamo discutere certamente sui due rossi, quanto all'arresto, ho detto mille volte, vale di più lei nei confronti di suo figlio che gli spiega come stanno le cose,
esatto.
Che non
secondo
che non
me
delegare,
lei
no?
ma anche noi
sì,
ovviamente
noi.
Dobbiamo dire che ieri non hanno fatto una bella figura, io non penso che Ibra e Lukaku,
ma
quando
certo,
rivedono quelle immagini, siano contenti
loro,
lo di loro stessi loro. Questa è una cosa che mi permetto sommessamente spiegherei a un eventuale figlio, cioè non che per forza l'uomo si comporta bene. L'uomo si comporta bene molte volte, qualche volta si comporta male. Quando si comporta male bisogna dire che si comporta male, ma è l'elemento umano, è l'elemento
certo.
umano di una partita di calcio. cioè non, questo,
tu dici a tuo figlio, ma guarda che figuraccia che hanno fatto sti due qua,
questo
è il senso del discorso, no? fai come loro, perché guarda che fighi. Cristian, buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno Pierluigi.
Salve.
Due considerazioni molto veloci. Allora, la prima, sono molto d'accordo con Severmini, poco d'accordo con quello che è la figura di Pellegatti, chiaramente tifoso milanista ormai datato, però al di là di questo, io ritengo che la brutta cosa che è accaduta ieri sera, posso pensare che un giocatore come Lukaku, molto tranquillo, che prende un sacco di botte, mai ha avuto una reazione del genere, sicuramente lo sapremo e non lo sapremo, è stato innescato sicuramente da un modo di fare di Ibrahimovic, che poi sia riferito al vecchio periodo del Manchester United eccetera, secondo me è una cosa sbagliatissima, di esempio per i figli, ma no, soprattutto
mi sembra evidente che te. Mi sembra evidente che Ibra ha toccato dei nervi scoperti di
esatto.
Lukaku, no?
Ed è evidente che Lukaku, chi ha letto un po' di interviste, chi ha letto la sua storia, sa benissimo che Lukaku ha vissuto dei momenti estremamente delicati nella sua infanzia, nella sua vita, e questa cosa qui secondo me va sottolineata, ma sottolineata mille volte in termini di comunicazione positiva, come un elemento di vanto per lui, che è riuscito a crescere in certi momenti anche con delle difficoltà importanti. Quindi come sempre, secondo me, poi alla fine bisogna trovare la sintesi è che Lukaku è un grandissimo giocatore, nella sua vita ha vissuto delle situazioni che probabilmente in certi momenti lo emozionano, lo possono mettere in difficoltà psicologica. Quello che ha fatto Ibra ieri,
esatto,
certamente,
esatto.
Ripeto, la figura è brutta, così come è brutto se viene confermato che quell'altro gli ha sparo, cioè è una cosa ovviamente inaccettabile, però ripeto, siamo in un ambito dove è molto difficile, insomma, fare il VAR del secondo prima, lui ha detto questo.
È anche un mestiere un po' che diventa poi un po' perverso, ma tanto torniamo a parlarne domani, perché adesso devo chiudere al volissimo.
Certo.
Ciao Pierluigi, a domani. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!